la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, buongiorno, giovedì 26 febbraio, buongiorno anche da Chiara Brilli e da tutta la redazione. La nostra newsline si apre come di consueto con uno sguardo al tempo che è sostanzialmente stabile in questa settimana, ma i particolari ce li facciamo dire oggi da Valerio Capecchi dall'AMMA.
Ciao, buongiorno a te. Sì, effettivamente l'alta pressione caratterizza buona parte del Mediterraneo, questo assicura giornate stabili, quindi con assenza di precipitazione. Nel corso della notte, al primo ore del mattino, ci sono ancora nebbie o foschie nei fondovalle dell'interno. Questa mattina soprattutto Mugello, Valdarno e tra le province di Firenze e Siena, qualche nube bassa anche lungo la costa. La tendenza per il pomeriggio è per ampie schiarite. Le temperature nei valori massimi quest'oggi simili a quelle registrate ieri, fino a sfiorare i 20 gradi circa, qualche grado in meno forse lungo la costa. Direi che cambia poco anche per domani, la previsione è piuttosto simile a quella per oggi.
Grazie, allora sintetiche ma buone, quindi rimaniamo così, non andiamo oltre. Grazie all'AMMA, che sentiremo domattina. Breve pausa e torniamo in newsline.
Quinta edizione di Testo, come si diventa un libro. A Firenze l'appuntamento dedicato ai libri per chi li fa, li ama, li legge. Oltre 200 eventi e tanti ospiti italiani e internazionali. 170 le case editrici protagoniste. Vieni a scoprirle. Dal 27 febbraio al 1 marzo, Testo, come si diventa un libro. Stazione Leopolda, Firenze. Info su testo.pitimmagine.com.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Sabato 28 alle 19 e domenica 1 marzo alle 17, la compagnia Zoo di Thomas Howard e la compagnia Platform K in Where is Everybody? Una creazione che non integra la disabilità in canoni predefiniti, ma esplora nuove estetiche nate dalla diversità.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 26 febbraio al 1 marzo al Metastasio, Don Giovanni, il capolavoro di Molière nell'adattamento e regia di Arturo Cirillo.
353-473-7848 è il nuovo numero WhatsApp per lasciare i tuoi messaggi. Un'emozione, un ricordo, quello che rappresenta Controradio per te o anche solo un augurio per i nostri 50 anni. Li riascolterai in Controradio, è una radio stupenda, a partire dal 9 marzo. Ricorda, il nuovo numero WhatsApp è 353-473-7848. Lo trovi anche sul sito controradio.it.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Nove minuti, andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie, ma ci ringraziate per aver segnalato il flash mob davanti agli ospedali oggi, ricordandoci anche della petizione. Allora la ribadiamo, a partire dal 28 febbraio ci sono 37 ONG, tra cui Medici Senza Frontiere ed Oxfam, che saranno obbligati a lasciare Gaza e la Cisgiordania dopo il rifiuto di consegnare i nominativi del personale palestinese, richiesta giudicata inaccettabile. Tra i promotori di questa petizione, no liste, no bersagli, siamo con le ONG, siamo con Gaza, molte associazioni per la pace e i diritti del popolo palestinese, la Federazione Nazionale Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, che ha aderito alla campagna ribadendo che la protezione del personale sanitario non è una questione politica, ma un principio deontologico e giuridico fondamentale sancito dalle convenzioni di Ginevra. Trovate la petizione sulla piattaforma change.org. Veniamo alle notizie locali, l'apertura del Corriere. Forteto, condannato anche il comune, l'amministrazione di Vicchio dovrà versare 600.000 euro. Il sindaco annuncia che impugnerà la sentenza per evitare il crack. Servizi sociali indifferenti e negligenti. Questo il virgolettato e dunque il maxi risarcimento a un giovane in particolare vittima di Fiesoli. Poi la fotonotizia degli agricoltori in piazza, 100 giorni per 12 priorità, che vi abbiamo raccontato ieri sera in diretta nella nostra newsline. Cascine a due facce, la fotonotizia dalla Nazione, maxi investimento per riqualificare piazza Vittorio Veneto, più verde, bus turistici spostati, soffre invece piazza Paolo Uccello, residenti e negozianti dicono furti e aggressioni, abbiamo paura. E di taglio alto c'è Nardella, un'intervista all'eurodeputato ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella, che esce con una dichiarazione che sicuramente insomma farà discutere dal punto di vista politico. Meglio nel CPR che in strada. L'europarlamentare dice: chi delinque è preferibile stia in un centro, ma vanno ripensati con permanenze brevi. L'affondo poi: Salvini ha distrutto i piani di integrazione. E poi scossa a sinistra, leggiamo dalla Nazione: la sicurezza è un tema, facciamo proposte. Ci spostiamo alla Repubblica di Firenze, che si concentra su piazza Vittorio Veneto. Ieri la presentazione del restyling, sarà la nuova porta delle Cascine, area pedonale, piste ciclabili, 3 anni di lavori per un investimento da 7,5 milioni di euro. La sindaca Funaro ribadisce: tanto verde, meno asfalto, più luci per la sicurezza. Ieri dicevamo è stato fatto il punto in Palazzo Vecchio proprio dalla stessa prima cittadina insieme all'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Sentiamoli ai microfoni di Sandra Salvato.
Questa è una riqualificazione per dare un volto al piazzale Vittorio Veneto, un volto nuovo, una nuova porta di accesso alle Cascine con tanti elementi di novità. Più illuminazione per il tema della sicurezza e per il tema della vivibilità, meno asfalto, più verde, per cui un investimento di 7 milioni e mezzo di euro per fare in modo che quella che è la porta d'ingresso alle Cascine sia un luogo vivibile, disponibile per i cittadini, e un'altra piazza per tutti i nostri cittadini e per tutte le persone che transitano in ingresso alle Cascine. Abbiamo deciso anche all'ingresso della piazza di far partire un concorso internazionale per avere una porta, una statua di accesso, proprio per dare un'identità a quella piazza, perché riteniamo che avere luoghi che sono riqualificati, luoghi più verdi, luoghi più illuminati, sia una risposta concreta ai cittadini, e soprattutto è la direzione che vogliamo prendere sia nella riqualificazione delle nostre piazze sia anche nella creazione di piazze nuove.
Fino a che non arriveremo col completamento della Foster ad avere gli strumenti per gestire diversamente i flussi dei bus turistici, l'hub dei bus turistici durante i lavori, alla fine dei lavori, sarà sulla parte del Lungarno, sostanzialmente di fronte a quella che è la pagoda, dove verranno realizzati una quindicina di stalli e quindi si potrà avere lo stesso servizio che c'è ora.
Young American, all the way from Washington. Her breadwinner 20 years. Do we have to die for the 50 more? The young America.
Young America.
Young
America. He was the young America. Oh,
all right.
All right.
Well, he wants the young. President Nixon, do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? You ain't a pooper, you ain't a horser, a pimp's got a carry and a lady got a Chrysler, Rick's got the stanker, Wayne's got a soul train, mama's got tramps and look at your hands, hey. Make me break down and cry. All night I want the young American.
Young American.
The young American.
I want the young American.
Whoa.
Oh,
all
night.
I want the young American. Young American.
Young American.
I would wish you one.
I want the young
American. I would wish you one.
Alle 8 e 17 minuti riprendiamo la linea dalla redazione di Controradio. Nella nostra newsline vogliamo occuparci dell'ampio ricco programma di Identities, che ha davvero numerose iniziative in questa fine di febbraio, affacciandosi alla primavera. Noi salutiamo l'ideatrice di questa rassegna, giunta alla 9ª edizione, promossa dall'associazione culturale La Nottola di Minerva. Ben trovata Stefania Costa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Partiamo dall'anima della lingua, che arriverà con una tre giovedì in programma alla Biblioteca delle Oblate. Poi avremo in collegamento anche l'animatrice delle lezioni spettacolo, Lucilla Giagnoni. Ma come si inquadra all'interno del percorso di Identities questa rassegna di fondamenti sul linguaggio?
Ma sì, abbiamo costruito la rassegna di quest'anno, come sapete, in cinque aree: da attivare la memoria, abitare il cambiamento, costruire le relazioni, dare voce anche al lavoro e ai diritti delle donne, educare allo sguardo. E proprio in questa sessione, educare allo sguardo, noi abbiamo la lingua anche attraverso un viaggio, un'avventura attraverso i grandi maestri. È chiaro che parliamo in questo caso di Dante, e abbiamo tre lezioni spettacoli a cura di Lucilla Giagnoni, che partono proprio dai fondamenti del linguaggio, per poi passare a Francesca, la donna, il canto del linguaggio e dell'amore, e concludere il 23 aprile, che e la giornata mondiale del libro, con Ulisse e Vergine Madre, l'uomo, il canto del viaggio della conoscenza. È proprio attraverso la ricerca, il viaggio della conoscenza, che parliamo della nostra bellissima lingua.
Appunto, anticipavamo questo pomeriggio alle 17.30 e poi il 2 aprile e il 23 aprile nello stesso orario, sempre alla Biblioteca delle Oblate. L'abbiamo nominata più volte, non possiamo non introdurla e salutarla. Buongiorno a Lucilla Giagnoni.
Buongiorno, buongiorno.
Attrice, narratrice, autrice per il teatro, anche per la radio e la televisione, un rapporto con la lingua non solo artistico e professionale, Giagnoni, immagino proprio un amore per i fondamenti e questo viaggio che la lingua ci permette di fare attraverso anche la società.
Beh sì, è l'unico, cioè la lingua è il modo con cui noi abbiamo di comunicare fra di noi e di costruire il mondo, anche il nostro mondo di immagini. Cioè, se Identities si occupa di un pensiero dopo l'altro per costruire il futuro, il pensiero, il filo del pensiero è costruito dal filo della lingua, delle parole, delle lettere, dei suoni. che è un'attività, tra l'altro, adesso ti dico un tema molto femminile, questo di filare, di tessere, di mettere insieme, di rilegare, no? Queste parole. Il maestro di tutto questo per noi è Dante, quindi ho sentito che avete già presentato perché c'è Dante. Per me è molto emozionante perché io sono nata e cresciuta a Firenze, non vivo a Firenze da 40 anni, Dante mi ha salvata in ogni momento oscuro della mia vita, quindi ha fatto questo col suo linguaggio, col suo immaginario, mi ha sempre tirata fuori dai momenti più scuri e mi ha portata verso il futuro, ecco. Passo un pensiero dopo l'altro, un'immagine dopo l'altra di Dante, che è tenuta insieme da questo filo della lingua.
In particolar modo su questo il 2 aprile e il 23, ma oggi dicevamo si parla veramente della cornice, del terreno su cui poi ci saranno anche le riflessioni che verranno proseguite nei due incontri successivi, e ci saranno anche delle riflessioni sugli organi proprio del tratto vocale alla base, no? Di come plasmare i suoni che sono appunto le corde della nostra lingua.
Sì, io sono un'attrice, prima di tutto sono un'interprete, per cui io devo fare tutta la mia esperienza e poi metterla nel corpo, cioè avere un corpo che risuona. E quello che io racconterò è un'esperienza, l'esperienza che è stato osservare anche come mia figlia ha imparato a parlare, perché prima di parlare noi viviamo di immagini. Poi dopo, quando riusciamo a conquistare la facoltà di articolare i suoni, le consonanti, le vocali, ecco che queste immagini diventano qualcosa che noi possiamo donare anche agli altri attraverso la parola, il linguaggio. È stata un'esperienza bellissima vedere mia figlia che imparava a parlare, ed è un'esperienza bellissima metterla insieme quando poi tu cerchi di parlare le parole di altri. Faccio un esempio molto spero semplice. Un conto è dire: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Un conto è dire: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Cioè fare di queste parole, che sono di altri, fare un'esperienza propria e passarla come attraverso la propria esperienza. Quindi questo miracolo dell'apprendere le parole dalla madre, diventare padroni delle parole e a nostra volta diventare artisti, creatori di parole, è un miracolo meraviglioso.
E allora tutto questo e molto altro nelle lezioni spettacolo a cura di Lucilla Giagnoni con Identities a partire da oggi pomeriggio alle Oblate. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Stefania Costa, noi proseguiamo nella programmazione ricca di Identities, perché sarà anche a testo all'interno di questa manifestazione giunta alla quinta edizione alla stazione Leopolda, dedicata all'editoria, che vivremo anche in diretta in tre fasce dalle 10 alle 10.30 domani, sabato e domenica con Controradio nella postazione con Radio Gridolini. Ma come si inserisce Identities all'interno di testo?
Sì, come abbiamo già detto poco fa, il sottotitolo di Identities, leggere il contemporaneo, è Il futuro si costruisce un pensiero alla volta. È proprio in questa cornice che noi abbiamo cambiato lo sguardo e abbiamo allargato dalla sola città, l'abbiamo allargata a tutte le reti delle biblioteche e dei centri culturali della regione toscana. Quindi lo sguardo si è allargato e le modalità dei nostri interventi si sono modificate, hanno valorizzato tanti degli strumenti culturali proprio per essere in grado di rafforzare il nostro pensiero critico, la nostra consapevolezza e anche il nostro senso di appartenenza. Ecco, abbiamo invitato Enzo Fileno Carabba, Caterina Ciocuti della Fondazione Spadolini, Letizia Fuochi, Lucilla Giagnoni, Alessandra Minello e Caterina Soffici, che ognuno dal proprio sguardo, anche con la collaborazione della Fondazione Mondadori, daremo un assaggio di quello che sarà la nuova edizione, Il futuro si costruisce un pensiero alla volta, e ognuno farà una piccola lezione spettacolo con anche qualche sorpresa.
E allora, non sveliamo altro, abbiamo dato appuntamenti davvero da segnare in agenda, in particolar modo concludiamo con questo venerdì 27 febbraio, domani dalle 11.30 a mezzogiorno e 45 alla stazione Leopolda, Arena Olivetti, ma vi ricordiamo anche oggi pomeriggio alle 17.30 il primo appuntamento dell'Anima della Lingua. Grazie a Stefania Costa per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore. Appartengo ad una razza, la razza dell'umanità. C'è soltanto una ragione, la ragione del cuore. Riconosco un certo Dio, che non gliene frega niente di te. A capire perché quel cretino è più ricco di me. Perché quel cretino è più ricco di me. Lui brancola nel buio, non trova mai la luce. Sì, come un bambino, prende energie rinnovabili.
Ci stiamo avvicinando alla GR di Popolare Network, tra poco dunque la linea passerà a Milano, poi parleremo dei taxi per i fiorentini, il servizio è sicuro e moderno, questo quanto emerge da un'indagine di gradimento del comune. Vedo già dei messaggi che non sono proprio, diciamo, in sintonia con questo sondaggio, ma ne parleremo con Raffaele Palumbo e poi ci sarà anche il presidente di Uri Taxi, Claudio Giudici. Alle 9 invece, alle 9 vi ricordo, prosegue il nostro viaggio di avvicinamento al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e dunque un focus, un nuovo faccia a faccia anche su Controradio TV, sui nostri canali cross mediali. E poi, come non ricordarvi il numero di riferimento per lasciare i vostri ricordi, voci o testi che poi andremo a leggere, il 353 473 7848, numero WhatsApp per il 50° di Controradio e per una trasmissione fatta anche da voi che andrà in onda dal 9 di marzo. Rimanete con noi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. A Ginevra è atterrato poco fa Steve Witkoff, l'inviato speciale della Casa Bianca. Questa mattina incontrerà la delegazione iraniana per un nuovo colloquio sul programma nucleare di Teheran. Più tardi vedrà anche separatamente l'inviato del Cremlino Dmitriev e la delegazione ucraina nell'ambito del negoziato per la fine della guerra tra le parti sulla capitale Kiev e su tutte le altre importanti città ucraine. Nella notte l'aviazione russa ha lanciato un nuovo attacco con missili e droni. Si conta almeno una vittima e diversi feriti.
La Casa Bianca sta monitorando l'uccisione di 4 persone da parte della Guardia Costiera cubana che viaggiavano a bordo di un motoscafo statunitense. Lo fa sapere il vicepresidente USA Vance. L'episodio ieri sera al largo della costa cubana. Secondo il governo dell'Havana, l'intento dell'equipaggio del mezzo era quello di compiere un'azione terroristica sull'isola. A bordo del motoscafo sarebbero state trovate armi ed esplosivi. Da Washington è arrivata anche la reazione di Marco Rubio. Una volta accertati i fatti, reagiremo di conseguenza, ha dichiarato il segretario di Stato americano.
Questa mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro si sono svolte le commemorazioni della strage del 26 febbraio 2023, il naufragio di un'imbarcazione carica di migranti a pochi metri dalle coste italiane, in cui morirono almeno 94 migranti, tra loro donne e bambini. Save the Children denuncia che negli ultimi 3 anni nel Mediterraneo sono morte almeno 3.000 persone, tra cui più di 300 minori. Secondo i dati dell'ONU sono già 500 i morti nel Mediterraneo da inizio anno, oltre un terzo del totale dell'intero anno precedente, in meno di 2 mesi.
Una persona è morta, un'altra è rimasta intossicata ieri sera a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un appartamento a Vigo d'Arzere, in provincia di Padova. I vigili del fuoco, dopo aver fatto irruzione nell'appartamento e rilevato la presenza del monossido, hanno prestato soccorso ai 2 uomini. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, il secondo è stato trasferito immediatamente in ospedale.
Una donna è stata segregata in casa dall'ex fidanzato che gli ha sequestrato il cellulare, l'ha picchiata violentemente con calci e pugni fino a tentare di strangolarla e scaraventarla dalle scale. Successo tra il 21 e il 22 febbraio a Giardini di Naxos, in provincia di Messina. Quando la donna è riuscita a recuperare il cellulare, ha chiesto aiuto alla famiglia, che ha chiamato la polizia. L'uomo, un 41enne, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, atti persecutori, maltrattamenti e sequestro di persona. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Kirans Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. Cipiri rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Siamo alla cantieristica, come previsto dal cronoprogramma predisposto da Città Metropolitana di Firenze. Dal 2 marzo il ponte sull'Elsa a Certaldo sarà completamente chiuso al traffico per consentire il rifacimento dell'impalcato. La riapertura è fissata per il 30 settembre 2026. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta 3.2.1 Libertà Bagno a Ripoli, è fissato per domani 27 febbraio il varo strutturale del nuovo ponte viario sull'Arno tra Bella Riva e il parco dell'Anconella. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21 a Tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni, di e con Andrea Bicalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione. Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre, in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
2000 volte grazie da Controradio.
Siete oltre 2000 ad aver scelto di associarvi al Controradio Club. Grazie al vostro contributo, Controradio continuerà a informarvi ogni giorno con la cronaca e gli approfondimenti, a farvi ascoltare la musica che amate, a intrattenervi con intelligenza e passione.
Il vostro sostegno non è soltanto un aiuto concreto, è la forza che ci spinge a non fermarci, anche quando la strada si fa più dura.
Perché quando il gioco si fa duro?
Un grazie speciale a chi ci sostiene fin dall'inizio, a chi è con noi da anni e a chi è entrato nella grande comunità per la prima volta.
2000 volte grazie da Controradio.
Controradio.
La seconda parte della newsline di quest'oggi, giovedì 26 febbraio 2026, ripartiamo dalla questione dei taxi, a Firenze in Toscana, ma non solo. A Firenze perché il Comune di Firenze ha commissionato un'indagine sul gradimento del servizio taxi in città e sono venute fuori delle sorprese interessanti in un momento in cui è forte la frizione tra servizio taxi e altre forme, diciamo così, meno ortodosse, che provano a sostituire o ad affiancare quel servizio, dipende dai punti di vista. Ma ne parliamo subito con il presidente nazionale di Uritaxi, Claudio Giudici. Buongiorno a lei e ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, partiamo dal sondaggio, dall'indagine di gradimento del Comune sui taxi a Firenze. Cosa è venuto fuori?
Allora, l'indagine ha dato risultati molto positivi, direi in tendenza con quelli commissionati da istituzioni pubbliche, Fiorentino in particolare, dal 2011 a oggi direi, e con quelle tra l'altro commissioniamo noi, io personalmente attraverso Urisarsi, ma anche attraverso il 4390 Taxi Firenze, commissiono indagini sia a livello locale, nazionale che europeo, almeno dal 2015, quindi ormai sarà il 12° anno quest'anno, ne presenteremo una a livello europeo, addirittura con un focus anche sull'intelligenza artificiale tra circa un 15 giorni. E, per quanto riguarda Firenze, risultati molto positivi, in generale, per citarvi un po' di dati, tempi di attesa, ecco, su questo Palumbo, a rischio di, come dire, apparire polemico, intendiamoci sul metodo, diciamo, di ingaggio, no? Perché tra i dati rilevati dall'indagine demoscopica del Comune di Firenze, le voci considerate, le risposte considerate offerte al rispondente sono ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. Ora, io direi che il sufficiente rientri tra i dati positivi o no? Perché su questo vi è stato un po' l'espunzione del dato sufficiente, della risposta sufficiente dai dati positivi. Perché dico questo? Sui tempi di attesa, per esempio, se consideriamo ottimi, buoni e i sufficienti tutti insieme, le risposte positive sono pari al 92,5%, e questo, le dico, corrisponde grosso modo a tantissime altre indagini. Altrettanto, sicurezza della corsa, 98,1% ci dà una risposta positiva. Se togliamo sufficiente, questa percentuale scende intorno all'82-83%, per esempio, è sempre un dato, anzi 86%, è sempre un dato egregio. Però capisce bene, per esempio, su un tema importante come quello della sicurezza della corsa, avere un 14% che invece si ritiene insicuro, si riterrebbe insicuro se espungessimo la risposta di sufficiente, non sarebbe così premiante per noi, le dico la verità, e neanche per il servizio, perché il tema sicurezza è un tema su cui investiamo tantissimo, facciamo tanta formazione sui nostri tassisti, e quindi ci tengo invece a sottolineare che sulla sicurezza il dato positivo è del 98,1, non soltanto l'1,9% della cittadinanza che ci dice no, io non mi sento sicuro. Però questo, come mi spiegano un po' i sondaggisti, fa parte un po' della fisiologia, anche, diciamo, tra forme di bastian contrarismo, diciamo, no? Coloro che non gli va mai bene niente.
Probabilmente ha anche a che fare, il giudice, col fatto che uno magari si sente insicuro a girare di notte, a prescindere se prende il taxi, va a piedi, va in macchina o prende l'autobus, diciamo così. Ma voi siete rimasti sorpresi, perché ci sono sempre polemiche sui giornali, lamentele, cioè probabilmente il fiorentino, e non solo, è comunque molto legato ad un professionismo del taxi ed ha delle remore nei confronti di altre storie che ben sappiamo, che io prima definivo meno ortodosse. C'è quel legame?
Sì, allora, cioè, è fortissimo, e fra l'altro abbiamo anche delle domande specifiche su questo, che appunto, come dicevo, a marzo presenteremo. Noi siamo rimasti sorpresi, sì, perché l'indagine è andata troppo bene, io direi, nel senso che non è andata troppo bene se consideriamo quella, per esempio, che commissionò la provincia, allora provincia di Firenze nel 2011, o l'ufficio di statistica fiorentino nel 2015, nel novembre 2015, con dati, tutte le varie voci inerenti al taxi fiorentino erano superiori al 90%, ad eccetto il costo. Sul costo siamo sempre chiaramente deficitari, ma deficitari non meno, cioè con un dato non peggiore rispetto alle medie europee, per esempio. Però, per esempio, anche su questa voce il 73,8% in ogni caso dà un giudizio positivo. Paradossalmente, bisogna farvi, quello, il mio sondaggista, una battuta ovviamente, con un dato superiore rispetto alla rilevazione che facciamo noi. La rilevazione che facciamo noi, commissiono io, dando un dato più basso. Qui
abbiamo perso giudici sul momento più bello, vediamo se riusciamo veramente a recuperarlo per un'ultima battuta finale, poi cambiamo argomento. Poi vi segnalo che alle 9 avremo un nuovo faccia a faccia sul referendum giustizia del 22 e 23 marzo, Saranno con noi la presidente della Corte Suprema di Cassazione uscente Margherita Cassano e il segretario delle Camere Penali, praticamente l'avvocato Rinaldo Romanelli, per un faccia a faccia su questo. Giudici, però una battuta a chiudere prima di salutarci, perché il senso è molto chiaro: continua il vostro impegno, la vostra battaglia per cercare di evitare la penetrazione di altre forme di taxismo meno ortodosso.
Continua il nostro impegno, ma soprattutto continua l'impegno affinché tutti si lavori con le medesime regole, perché voi potrete vedere che la città di Firenze ormai stazionare stabilmente vettori auto nere che non hanno le nostre stesse regole di ingaggio, la tariffa amministrata, l'obbligo di registrazione e quant'altro, ma di fatto fare servizio di piazza. Questo si chiama concorrenza sleale. E allora qui ci si deve intendere, siamo come cittadini e come lavoratori. In tutti i mercati le regole devono essere uguali per tutti. O tutti si opera con le regole dei taxi, anche le multinazionali, o tutti si operano alle regole delle multinazionali. Allora si va a tariffa libera, i prezzi si fanno come ci pare. In questi giorni succedeva che l'aeroporto di Firenze andavano anche a 120 euro. A noi ci va bene, però siamo a tutela di un servizio, pensiamo ovviamente al lavoro, agli investimenti che abbiamo fatto, ma pensiamo anche all'utenza, perché c'è un collegamento imprescindibile tra il taxi, l'utenza e le tutele previste per esse, in quanto servizio pubblico. Prima è caduta la linea, Palumbo, mi chiedeva se eravamo rimasti sorpresi dall'indagine. Okay. Noi no, ma siamo rimasti sorpresi dalle polemiche scoppiate dopo, perché ci eravamo detti è così positiva che nessuno a livello locale, mi riferisco a mezzo di informazione, la riprenderà. Purtroppo è successo che taluni, penso a Repubblica, l'hanno addirittura ripresa dicendo con uno strillone, con una locandina: sondaggio, i fiorentini bocciano i tassi. Ma qui ci sono tutti indici superiori al 90% su ogni voce, a eccezione il costo della corsa, ripeto, è al 73,8% di positività. Comunque, come si fa a dire queste cose? Cioè, si rischia di si manca di rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori che ogni giorno si impegnano, investono per questo tipo di lavoro, di attività. E quindi lo reputo, insomma, davvero dei
conti
scorretti.
Claudio Giudici, grazie per queste sue riflessioni e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Le 8.53, spostiamoci adesso all'ISIA, all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Via Pisana a Firenze, perché domani ci sarà un'esposizione dalle 9.30 del mattino ad ingresso libero delle opere delle studentesse e degli studenti tra Italia e Malawi. Stiamo parlando di come i giovani hanno reinterpretato il design come strumento di cooperazione internazionale, ma non solo. Il curatore di terra, questo è il titolo dell'esposizione, il professor Marco Tognetti, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Senta, professore, ho speso una parola importante: il design come strumento di cooperazione internazionale. Che cosa rappresenta questa esposizione? Che cosa è accaduto da voi?
Ma allora, la mostra è molto interessante perché inizia con un ricordo da parte del design dell'età dell'oro, cioè degli anni 70, quella che ricordiamo tutti per la qualità e la reputazione internazionale dei nostri prodotti, mettendo in mostra alcuni oggetti di Colombo e Pozzi, per esempio la famosa linea 72, che è stata l'insieme di oggettistica creata per Alitalia appunto in quegli anni, così come una pubblicità originale di Mezzadro, dei fratelli Castiglioni, che per l'appunto recuperava una parte di un trattore per costruire uno sgabello. In quegli anni, che appunto tutti noi appunto ricordiamo, elemento fondamentale del nostro design, c'era una visione del futuro fondamentalmente basata su una società post-industriale, dove ancora il progresso, lo sviluppo e le nostre relazioni internazionali guardavano tantissimo agli Stati Uniti, al Giappone, diciamo alla parte fra virgolette sviluppata del mondo. Alcune sensibilità, come invece appunto le sensibilità sociali, il tema del sud globale e quindi dei rapporti internazionali verso i paesi più poveri, ancora non erano così sviluppati. Adesso invece abbiamo una sensibilità diversa, citando Michele De Lucchi e quindi la sua realizzazione appunto di Earth Station, proprio prendendo le sue parole, lui dice: ora abbiamo la chiarezza che niente è isolabile dal contesto e di conseguenza nulla esiste senza il resto. Ecco, i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di realizzare un viaggio, una trasferta appunto in Malawi, dove si sono calati in un contesto fondamentalmente molto diverso dal nostro, molto più povero e anche come dire molto più radicale in qualche modo, dove la domanda che ci ha guidato è stata: ma in contesti così deprivati esiste comunque un'attenzione all'estetica, una capacità di imprimere, ecco, la propria firma da parte dell'artigiano a ciò che viene prodotto, o siamo semplicemente in un contesto dove la deprivazione rende necessaria solamente la funzione? E così un po' a partire da questa domanda abbiamo indagato oggetti di uso quotidiano, appunto posate, zappe, tappeti e così via, abbiamo reinterpretato strumenti musicali trasfigurandoli e unendoli alle nostre sonorità techno, quindi anche con questo passaggio tra la musica tribale e la musica invece appunto nostra elettronica. Ci siamo calati nel tema del turismo sostenibile e responsabile e poi abbiamo anche affrontato il tema dell'imprenditoria locale. Da tutto questo ne sono nate delle opere che vengono messe in mostra domani e che dialogano con una seconda opera simbiotica che è già stata esposta all'Accademia Carrara di Bergamo settimana scorsa da parte di altre tre studentesse, che invece collegano il rapporto e diciamo un po' il paragone tra come la natura crea connessioni che tengono a volte in vita anche un ceppo tagliato alla nostra società attuale, cioè di come ci prendiamo cura di ciò che oggi è più fragile e in qualche modo facciamo il possibile, ecco, per tenere queste connessioni vive. Una mostra che guarda anche con ottimismo, se vogliamo, alla nostra società attuale.
12 opere visive di Soundscape, un ecosistema di segni, suoni e texture per dare comunque vita ad una tessitura più ampia, perché poi vi sposterete, andrete addirittura a Montevideo, se non sbaglio, ci saranno delegazioni da Oslo, dalla Norvegia, da Dubai in aprile. È una tessitura quella che state generando attraverso il design, che diventa una forma di cooperazione internazionale dove a essere beneficiari di questa cooperazione siamo anche noi.
Sì, tra le tante cose che il PNRR ha avuto per l'Italia, alcune forse meno positive di quanto avremmo voluto, nel nostro caso abbiamo sfruttato la possibilità di intensificare i nostri rapporti internazionali. ISIA Firenze è una piccola scuola di design perché abbiamo solamente 170 studenti che sono selezionati con test d'ingresso, che però ha una storia pluridecennale appunto nella nostra città, ma anche di grande riferimento per tutta Italia. Tra l'altro, se possiamo dirlo, è la più antica scuola di design che abbiamo in Italia pubblica, quindi non siamo 100% ministero. E quindi certo, quello che abbiamo cercato di creare è favorire nuove relazioni internazionali. Appunto un gruppo di studenti andrà in Uruguay fra poco, sempre approfondendo il tema di come il design tra l'altro impatta sulla città, quindi volendo portare non solo l'attenzione ai prodotti e alla comunicazione, ma anche l'attenzione al design come strumento di costruzione dei luoghi in cui la maggior parte delle popolazioni ormai vivono in tutto il mondo, quindi anche in Italia la maggior parte della popolazione vive nelle città. Quindi ecco, sì, in questo senso nuove relazioni, nuovi scambi che coinvolgono sia i nostri studenti e studentesse che ovviamente i nostri docenti.
Grazie davvero, non perdete domani dalle 9.30 alle 18.30 all'ISIA a Firenze in via Pisana 79 all'ingresso libero l'esposizione delle opere degli studenti tra Italia e Malawi intitolata Terra, il design come cooperazione internazionale. Marco Tognetti, grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata a lei.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Controradio.
Anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro. 2000 volte grazie da Controradio.
Siete oltre 2000 ad aver scelto di associarvi al Controradio Club. Grazie al vostro contributo, Controradio continuerà a informarvi ogni giorno con la cronaca e gli approfondimenti, a farvi ascoltare la musica che amate, a intrattenervi con intelligenza e passione.
Il vostro sostegno non è soltanto un aiuto concreto, è la forza che ci spinge a non fermarci, anche quando la strada si fa più dura.
Perché quando il gioco si fa duro!
Un grazie speciale a chi ci sostiene fin dall'inizio, a chi è con noi da anni e a chi è entrato nella grande comunità per la prima volta.
2000 volte grazie da Controradio.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll
Controradio è una radio stupenda. Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353-473-7848 che trovi anche su controradio.it. Dal 9 marzo lo ascolterai nella trasmissione dedicata ai 50 anni trascorsi insieme ai nostri ascoltatori. 353-473-7848.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi vengono le orecchie rocce.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti, domani, venerdì 27 febbraio alle 21 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci ci sarà un confronto sul referendum costituzionale del 22 e 23 di marzo sulla giustizia. L'abbiamo parlato tante volte, se ne sta parlando tantissimo, anche con toni molto accesi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica. L'incontro di domani è un altro incontro promosso in qualche modo dai comuni che, a prescindere dal colore politico di appartenenza dell'amministrazione, hanno deciso di dare un contributo veramente importante, fondamentale, peraltro in un referendum che non ha quorum, come referendum consultivo, però è anche un modo per combattere l'astensionismo, altro tema di cui parliamo veramente purtroppo da tanto e da troppo tempo, per cui i comuni stanno svolgendo, in questo caso il comune di Scandicci, un ruolo molto importante in questa vicenda. Chi saranno le protagoniste e i protagonisti del faccia a faccia di domani sera alle 21 all'Auditorium di Scandicci? La prima presidente della Corte Suprema di Cassazione uscente, Margherita Cassano, e Rinaldo Romanelli, avvocato, segretario del Comitato Camere Penali, che saluto e ringrazio. Li vediamo anche in video sui nostri social. Buongiorno, grazie davvero per essere con noi e bentrovati.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, grazie.
Margherita Cassano, se può attivi anche il video, se lo ritiene, così possiamo anche vederci oltre che sentirci alla radio.
Benissimo, buongiorno.
Allora, si tratta di un argomento molto tecnico, si tratta di un argomento molto divisivo, perché probabilmente ha a che fare con le relazioni e i rapporti e in qualche modo anche l'architettura delle nostre istituzioni in tutto quello che riguarda la politica e la magistratura, l'indipendenza dei vari poteri dello Stato, la diffusione del potere, la definizione dello Stato liberal democratico di massa. Margherita Cassano, lei è in questa sede, lo sarà anche domani sera a Scandicci, a presentare le ragioni del no. Abbiamo poco tempo, risposte di un paio di minuti a testa, se siete d'accordo. Però qual è l'elemento fondamentale per dire di votare no dal suo punto di vista? Poi chiederemo a Romanelli la stessa cosa sul versante del sì.
Un chiarimento: io non sono a fare propaganda per l'una o l'altra tesi, ma a portare il mio contributo tecnico come magistrato. Due, mi auguro, rispetto a quello che ha detto lei, che questa riforma non sia un'occasione di divisione, perché la Costituzione appartiene a tutti e non deve essere espressione di questa o quella maggioranza, deve essere la sintesi dei principi e dei valori che regolano la nostra convivenza. Tre, io domani sera rappresenterò quali sono forti ragioni di incoerenza logica nell'architettura della riforma che inducono profondamente a riflettere, perché quando si interviene sulla Costituzione lo si deve fare in maniera ineccepibile, senza lasciare contraddizioni o vuoti, e il testo della riforma invece presenta queste enormi problematiche.
Facci un esempio a proposito di queste enormi problematiche, come le ha definite lei.
Bene, sì, da un lato, prima incoerenza: si parla di separazione delle carriere, il testo della riforma parla di distinzione, la relazione di accompagnamento parla di separazione. Si afferma di volere dividere la vita professionale di magistrati e pubblici ministeri che già ora hanno percorsi diversi, perché entro 10 anni dall'ingresso in magistratura si può cambiare una sola volta l'esercizio delle diverse funzioni, però poi si fanno di nuovo incontrare pubblici ministeri e giudici nell'alta corte disciplinare, ossia nel nuovo organo che viene istituito sottraendo all'attuale Consiglio Superiore le competenze in materia disciplinare, prevedendo quindi che i collegi dei giudici che giudicheranno i magistrati in ambito disciplinare saranno composti sia da giudici o da pubblici ministeri. Ultima incoerenza: si dice di volere separare o meglio distinguere le vite professionali di questi magistrati, ma poi si prevede che possano essere nominati come giudici in Cassazione, che è l'organo al vertice del sistema dell'impugnazione con delicatissimi compiti interpretativi, pubblici ministeri con 15 anni di servizio, quindi persone pur professionalmente attrezzate che fino al giorno prima non hanno mai avuto l'esperienza se non di indagine alla luce della riforma che li vuole distinguere. Sono questi alcuni esempi veramente significativi di incoerenza insieme a tanti altri.
È chiaro. Sentiamo Rinaldo Romanelli, la prego.
Buongiorno. Allora, intanto la riforma non riguarda la separazione delle funzioni, cioè il passaggio da pubblico ministero e giudice, o giudice dall'una all'altra funzione, o il contrario, sono passaggi che già non esistono più. La riforma riguarda la separazione delle organizzazioni del giudice e del pubblico ministero, che è un intervento per il quale bisognerebbe chiedersi perché non l'abbiamo già fatto, non perché sì, perché in tutti i paesi del mondo, in tutte le democrazie consolidate del mondo, l'organizzazione da quale dipende il giudice non è l'organizzazione dalla quale dipende il pubblico ministero, per ragioni che sono, credo, ovvie ed evidenti a tutti, che chi accusa e chi giudica fanno due mestieri profondamente diversi, e il giudice deve essere distante dal punto di vista anche ordinamentale e organizzativo dal pubblico ministero. Per quanto riguarda le osservazioni che ha fatto la presidente Cassano, la chiamata dei pubblici ministeri in Cassazione è una chiamata per meriti speciali. È già prevista in Costituzione per gli avvocati, dopo la separazione, per equiparare i PM agli avvocati, hanno inserito anche i PM. Per attuare quella degli avvocati ci sono voluti 44 anni per una legge ordinaria, e adesso avvocati e professori sono pochissimi in Cassazione e vengono chiamati in casi eccezionali, e così in casi eccezionali forse chiameranno un pubblico ministero o due se si è distinto in modo meraviglioso. Non mi sembra che sia questa una ragione per poter ragionare su una riforma che ha in realtà delle ricadute estremamente più ampie. Per quanto riguarda il disciplinare è un'attività giurisdizionale, Quindi se da un lato si distingue chi amministra la carriera del giudice da chi amministra la carriera del pubblico ministero, invece è assolutamente corretto che chi fa valutazioni disciplinari possa partecipare allo stesso collegio, ovviamente considerando che i pubblici ministeri saranno in minoranza, perché sono in minoranza all'Alta Corte di Giustizia, la maggioranza saranno i giudici e poi ci saranno componenti nominati dal Presidente della Repubblica, laici, scelti tra avvocati e professori, e componenti nominati dal Parlamento, quindi una formazione composita che può correttamente amministrare giustizia sotto il profilo disciplinare.
Margherita Cassano, le chiederei una riflessione sul tema del CSM, che sembra, come dire, fosse il vero cuore di questa riforma. Diciamo, dallo spacchettamento del CSM al sorteggio, poi andremo anche sull'introduzione dell'alta corte disciplinare, però può accenderci una luce su questo, Cassano?
Sì, lo spacchettamento del CSM porterà, lo dico per esperienza di vita vissuta, avendone fatto parte anche come membro di diritto, porterà innanzitutto ad un cattivo funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, perché due consigli superiori che sono previsti, quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri, dovranno inevitabilmente occuparsi di materie che tra loro si intrecciano. Penso una fra tutte, quella in tema di organizzazione degli uffici, in cui dovranno esprimere la loro valutazione sulle regole di funzionamento sia il CSM dei giudici che quello dei pubblici ministeri. Organizzare significa prevedere l'operatività concreta degli uffici. Faccio un esempio: stabilire qual è il numero delle udienze che sono necessarie tutte le settimane per mantenere un buon ritmo di laboriosità e garantire la ragionevole durata dei processi. Se un domani il CSM dei giudici dovrà valutare su un progetto di un ufficio che prevede per tutte le sezioni 5 udienze settimanali e i pubblici ministeri non saranno d'accordo e dal loro punto di vista non vorranno partecipare nei casi previsti a più di 3, quale sarà la delibera che dovrà avere attuazione? Come si risolverà questo conflitto? Come si chiarirà la situazione di stasi che inevitabilmente si determinerà? Secondo, creare un consiglio superiore della magistratura autonomo e distinto per i pubblici ministeri sottintende il pericolo, che a mio avviso si profilerà, di un pubblico ministero che dialoga solo al suo interno sulla sua professionalità, su qual è il miglior modello di pubblico ministero, e soprattutto prefigura l'idea di un pubblico ministero accusatore a tutti i costi, avvocato dell'accusa che deve raggiungere in ogni caso l'obiettivo della condanna, che è completamente estraneo non soltanto alla nostra cultura ma all'impianto del codice di procedura penale. È questo il vero cuore della riforma. Si prefigurano le possibilità di un pubblico ministero che, anziché verificare le ipotesi da cui parte, sottoporle a falsificazione in nome del rispetto dei diritti fondamentali della persona, si autovaluterà come più bravo si ottiene un maggior numero di condanne. E non sono assolutamente d'accordo, pur con tutto il rispetto dovuto, con l'avvocato sul fatto che questa scelta è un precipitato della riforma in tema di giusto processo del 1999. Proprio oggi il presidente Lattanzi, ex presidente della Corte Costituzionale e che ha presieduto l'organismo per la riforma del codice di procedura penale, ha sapientemente evidenziato come non c'è nessun intreccio tra l'uno e l'altro aspetto e che non bisogna confondere piano processuale e piano della organizzazione della vita professionale dei magistrati, senza considerare infine che per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura noi sentiamo annunciare, senza che sia specificato nulla e con un rinvio preoccupante in bianco alla legge ordinaria, che ci sarà un forte ridimensionamento delle sue attribuzioni. Quindi cosa dobbiamo pensare? Che un domani il Consiglio Superiore, che come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica è organo di rilievo costituzionale perché svolge un'attività che lo pone costantemente in relazione col Parlamento, col Ministro della Giustizia, con lo stesso Capo dello Stato, non potrà esprimere pareri, anche se non richiesti, su provvedimenti normativi destinati ad incidere sul funzionamento della giustizia?
È chiarissimo, la fermo su questo. Sentiamo su questi aspetti qual è il pensiero di Rinaldo Romanelli.
Allora, come ho detto, in tutto il mondo le organizzazioni di giudici e pubblici ministeri sono, mondo, diciamo, le democrazie evolute sono separate. Se se ne fa una questione di efficienza, tutti gli organi dello Stato sono legati a un principio di leale collaborazione, così come avviene adesso tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia. Quindi prefigurare conflitti e brocchi sull'efficienza di questo genere, francamente, non mi sembra ragionevole. Laddove mai si dovessero verificare, e non credo, esistono anche eventualmente i conflitti di attribuzione di poteri che possono essere risolti dalla Corte Costituzionale, ma mi pare uno scenario non giustificato. Quanto al PM che avrebbe un obiettivo di condanna, questa è una petizione di principio, cioè si arriva alla conclusione ponendola in realtà come quella che dovrebbe essere la premessa di un ragionamento da dimostrare, diventa la conclusione. Cosa farà il pubblico ministero è regolato dal codice di procedura penale, che è legge ordinaria, che non è oggetto di questa riforma, che a mio parere non deve neanche essere modificato, e che il pubblico ministero poi diventi un super poliziotto che vuole soltanto condannare non corrisponde minimamente neanche alla funzione che il pubblico ministero ha in relazione allo Stato, cioè al principio di lealtà nei confronti dello Stato. È un principio generale, l'articolo 97 della Costituzione, di buon andamento dell'attività di tutta la funzione statale. Il pubblico ministero perché dovrebbe avere un interesse di questo genere? Poi anche il fatto che si valuti da solo secondo queste regole, anche questo è un ragionamento che sconta il problema che dicevo prima. Le regole secondo cui si valuta il pubblico ministero dovrebbero essere stabilite per legge, anche perché la Costituzione prevede una riserva di legge in materia di ordinamento giurisdizionale, e non credo che il legislatore introdurrà una norma di questo genere che indurrà il pubblico ministero a voler condannare sempre tutti per ogni ragione e per ogni motivo. E per quello che diceva la Presidente Cassano, io non ho fatto riferimento alla necessità del rapporto tra il processo nostro e i profili ordinamentali, me l'ha attribuito perché forse l'ha sentito da altri, ma io ho letto l'interessante articolo del Presidente Lattanzi, che in realtà non dice che il profilo ordinamentale che scaturirebbe dalla modifica non è idoneo, non è adeguato, fa una serie di critiche dicendo che secondo lui non è un precipitato necessario, cioè non è la conseguenza obbligata del nostro codice di procedura penale, il che però non vuol dire che non sia una conseguenza, come dire, migliore, cioè un passo in una direzione migliore, quella di separare il giudice dal pubblico ministero anche dal punto di vista organizzativo, ripeto, com'è in tutto il mondo.
Sarà molto interessante ascoltarvi domani sera alle 21 all'Auditorium Rogers a Scandicci in Piazza della Resistenza. L'argomento, me lo riconoscerete ma lo sapete bene, è estremamente tecnico, e la questione, come dire, voto per appartenenza politica è una questione in qualche modo ineludibile, questo non possiamo negarlo. C'è una complessità da parte dei cittadini di entrare in queste tematiche, fate bene voi a girare l'Italia, fanno bene i comuni a organizzare tanti appuntamenti, a cercare di spiegarvi nel modo più chiaro e semplice possibile, però c'è un tema, come dire, di appartenenza politica, questo non si può evitare. Non so voi che ne pensate, se posso chiedervi una riflessione finale su questi aspetti, Margherita Cassano.
Se il voto fosse ispirato da finalità politiche sarebbe la negazione stessa della funzione del referendum, che in questo caso è un referendum oppositivo che è stato previsto dal nostro costituente per dare voce alle opinioni minoritarie non rappresentate nella proposta di modifica costituzionale, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe vedere la più ampia convergenza politica delle varie forze presenti in Parlamento. La peculiarità in questo caso è rappresentata dal fatto che siamo davanti ad una modifica pensata in sede governativa e ad un processo deliberativo del Parlamento che non ha visto alcuno sforzo di confrontarsi con le ragioni tecniche prospettate da altri, e che non ha quindi prodotto quella maggioranza assoluta dei due terzi che, ove raggiunta, avrebbe evitato un pronunciamento su questioni molto tecniche. Ma in ogni caso è un'occasione positiva, già prevista espressamente dalla Costituzione, per imparare a conoscere la nostra carta fondamentale e finalmente a riconoscersi in essa in tutti i nostri comportamenti quotidiani.
Però Margherita Cassano, io in chiusura poi rivolgerò le stesse due domande anche a Rinaldo Romanelli. Naturalmente non posso non chiederle con una risposta sintetica, se è possibile, quello che tutti i nostri ascoltatori attraverso decine di messaggi su WhatsApp ci stanno scrivendo in questo momento. Dal suo punto di vista, con questa riforma ci sarà una soggezione del giudiziario rispetto all'esecutivo? Sì o no?
Porterà a un condizionamento dell'autonomia del giudice, della cui terzietà si vuole rafforzare.
È stata sinteticissima, devo dire. Nulla da eccepire. Rinaldo Romanelli, una battuta conclusiva anche per lei su questo tema della votare per appartenenza politica e sulla soggezione del giudiziario rispetto all'esecutivo paventato da chi voterà no, evidentemente. Romanelli.
Io ritengo che votare per appartenenza politica pro o contro il governo sia legittimo, quindi non do a chi ha questa impostazione la patente di essere al di fuori della Costituzione o di essere illegittimo. Non lo condivido però assolutamente, perché la Costituzione è la carta fondamentale che regola i nostri rapporti e le regolerà per noi e per i nostri figli. Quindi per il governo Meloni è pro o contro, si voterà secondo me nel 2027 per mandarlo a casa o per mantenerlo. Chi sovrappone le due cose secondo me sbaglia e perde una grande opportunità per modificare la Costituzione in un senso liberale e in un senso progressista nell'interesse dei diritti del cittadino. Il fatto che non c'è stato confronto alla Camera e al Senato è vero, noi lo abbiamo stigmatizzato. La mancanza di confronto è un tema generale, purtroppo, che ormai riguarda la nostra politica, e che è un dialogo tra sordi, sia dell'opposizione, sia l'opposizione, che per i partiti di maggioranza. Il dialogo non era possibile perché dalla parte dell'opposizione l'unica voce era no e no a tutto. Adesso il popolo si pronuncerà e questo supererà questo deficit di dialogo. Per quanto riguarda la soggezione del giudice alla politica, è secondo me una cosa del tutto inesistente. La riforma prevede che attualmente la Costituzione, che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere, e la riforma prevederà che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere e si compone dei magistrati della carriera giudicante e dei magistrati della carriera requirente. Dire che ci sarà un assoggettamento alla politica è una cosa che secondo me non è sostenibile. Basta leggere la riforma per rendersi conto che la garanzia che il Consiglio Superiore della Magistratura dà a tutto l'ordinamento giudiziario, giudici e pubblici ministeri, rimane totalmente invariata. Quindi se si possono assoggettare i giudici oggi, allo stesso modo si può fare domani dopo la riforma. Io credo che non si può oggi e non si potrà domani.
Andate a votare il 22 e il 23 di marzo per un voto più consapevole, sono molte le occasioni di confronto, una importante c'è domani, venerdì 27 febbraio alle 21 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, il confronto tra Margherita Cassano e Rinaldo Romanelli. Vi ringrazio davvero per essere stati con noi e per aver animato questo confronto così interessante, civile e importante sulle nostre frequenze. Grazie, buona giornata a voi.
Grazie a voi. Lei.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Gente sola che si fa una foto per non sentire il vuoto nell'anima sola. Sola, quanta gente in fila, che ci sono i saldi di fine stagione. Siamo andati al mare, pieno di gente sola, noi due come
e più soli. Solo, felicemente solo, perché tu sei presente, anche se distante da tutta questa gente. Ritrovarsi in casa senza genitori, sul matrimoniale a scoprir l'amore, fingersi felice con cento mi piace, e tutti questi amici mai visti né sentiti.
Secondi alle 9.30, giovedì 26 febbraio 2026, su controradio.it trovate naturalmente in versione audio e video anche il confronto che abbiamo appena ascoltato sul referendum, così come le altre notizie della giornata, gli spettacoli, la cultura, la musica. Restate con noi, tra poco il giornale radio di Popolare Network.